e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Due dei nostri giovani reporter sono con noi oggi, abbiamo Roberto del liceo classico Catulo di Monterotondo.
Salve a tutti.
E abbiamo il nostro Matteo, che in realtà ha appena finito, da poco, diciamo, la scuola.
Ahimè sì.
Ahimè perché?
Se stava bene, dai, diciamocela tutta.
Stavi
si faceva
prima,
poco.
Sì. Ho capito. Allora, andiamo ad anticipare l'argomento di oggi. Parleremo di Napoli, di criminalità, ma lo faremo in maniera particolare. Non vi svegliamo oltre e passiamo ad ascoltare il primo brano, è di Samuele Bersani, Chicco e Spillo.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Chicco ha una cicatrice sulla faccia, sta con suo fratello che si fa chiamare Spillo e sanno già sparare come dei cowboy. Prova al sole di scaldarsi il cucchiaino, Spillo sta rubando un altro motorino, il maresciallo guarda l'Italia dentro un bar. Vecchi materassi, copertoni, lavandini, cessi rotti, cazzi disegnati sul palazzo del cornuto, gli africani alla stazione, l'avvocato dal barbiere, ancora un altro film di Alberto Sordi alla televisione. Con la faccia sulla radio che trasmette la rubrica dei consigli e lui vorrebbe chiedere come si fa a fare una rapina in una banca e a scappare senza che si slaccino le scarpe, andare dove non c'è mai nessuno che ti sputa contro e ti vuol mettere nei guai. Scatoloni, pannolini, sacchi di immondizia messi come pali dai bambini, l'ambulanza della Croce Rossa, c'è qualcuno che sta male, il prete prepara la chiesa per il funerale. Spillo ha chiuso la felicità in un fazzoletto, ma si è seccata in un secondo benedetto. Pronto chi parla, sono Chicco, vieni qua, che questa volta è proprio quella buona. Basta un cacciavite per entrare in paradiso, un cacciavite, aspettami che arrivo, prendi il motorino e in un minuto sono lì.
Allora, bentornati, bentornati, parliamo di criminalità a Napoli. Ascoltiamo subito la scheda perché abbiamo già in linea l'ospite.
Il riacutizzarsi dei fenomeni di criminalità e di microcriminalità a Napoli negli ultimi tempi ha richiamato l'attenzione sul ruolo della scuola, sui suoi compiti e sulle responsabilità che essa ha sul territorio. Altissimo è il numero di minori coinvolti direttamente o indirettamente negli ultimi fatti di cronaca. Ma cosa fanno le istituzioni per evitare che gravi situazioni di disagio non sfocino poi nei fatti di cronaca che tutti conosciamo? Da anni in prima fila per recuperare i ragazzi difficili, i maestri di strada si fanno portavoce di un'idea popolare di fare scuola, che non delega ad altri la propria funzione civica ed educativa.
Come facciamo allora?
Nel frattempo ci ha raggiunto in studio Giulia, la nostra giovanissima reporter di 14 anni, che rivolgerà le domande, la prima domanda magari a Marco Rossidori, il nostro ospite in linea, ricordiamo è un maestro elementare, ma soprattutto ha ideato il progetto Chance, la palestra collettiva di sperimentazione pedagogica per i ragazzi che non vanno più a scuola. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet. Ci deve essere qualche problema, spero che sia in linea, che ci stia ascoltando. Comunque noi intanto vorrei passare la linea a Torino, dove per noi ci sono Max Massimo Tadorni ed Elena Tedeschi e presentare gli ospiti.
Sì, grazie. Sì. Buongiorno. Come stai, Elena? Tutto
io
bene?
Io sto benissimo, Massimo, sì.
Giuseppe, come va? Tra l'altro tu sei nato a Napoli, giusto?
Mi sì, dicevi sono nato a Napoli.
Sì. Tu hai visto il film di Paolo Villaggio di qualche anno fa, Io speriamo che me la cavo?
Certamente, un film bellissimo.
Certo, beh...
No, ma proprio, grazioso, ho letto anche il libro.
Ma proprio in tutto il suo, cioè diciamo tutta la sceneggiatura.
Guarda, io ho incontrato Paolo Villaggio la settimana scorsa per un'ora, sono stato a colazione con lui. Abbiamo parlato anche di questo film e lui ha detto che forse quel film lì è un po' troppo retorico, questo secondo i suoi gusti. Però secondo me descrive anche abbastanza bene la realtà in cui un determinato territorio si trova. Possiamo tornare giù a Roma da Simona, perché probabilmente abbiamo ripristinato l'ospite. Prego, Simona.
Allora, spero che lei mi senta. Benvenuto,
sì,
Marco
sento.
Rossi Doria.
Sì, la sento.
Allora,
buongiorno.
Buongiorno, avevo anticipato prima che lei ha ideato un progetto molto interessante, il progetto Chance. Ce ne vuole parlare, ci vuole raccontare cosa fa un maestro di strada?
Ma un maestro di strada fa parte della tradizione delle scuole della seconda opportunità, che in Europa ha una lunga storia. I documenti addirittura dell'Unione Europea, oltre che delle Nazioni Unite sui diritti per l'infanzia, ci dicono, così come fa la nostra Costituzione peraltro, che se i ragazzi non vanno a scuola è lo Stato nelle sue diverse determinazioni che deve raggiungere i ragazzi, ed è esattamente quello che facciamo, quindi li andiamo a prendere, siamo d'accordo con psicologi, con operatori ed educatori sociali, con le assistenti sociali del Comune di Napoli, e da 12 anni prendiamo l'elenco degli inadempienti totali all'obbligo scolastico in età di terza media, 14 anni maschi e femmine, li raggiungiamo, contattiamo le famiglie e facciamo un patto educativo con loro che poi li accompagna oltre la terza media anche a una fase di orientamento e di preformazione.
Ha parlato in questo... Sì, mi sente?
Sì.
Lei ha parlato in questo momento di Stato e di formazione, di formazione degli studenti. Com'è possibile parlare di legalità e soprattutto di futuro in una città come Napoli, dove ogni giorno accadono episodi che contrastano con questa visione?
Ma il mondo è complicato ed è una battaglia durissima e complessissima, e noi stiamo, penso, dalla parte del giusto nel pensare che i ragazzi debbano essere coinvolti, che hanno diritti democratici, che non devono per forza fare una brutta fine o nel lavoro nero o nella disoccupazione o non devono emigrare con 4 soldi in tasca. O peggio, e sono la minoranza, però è significativo stare nella zona grigia dove attinge la camorra. E se non coinvolgiamo i ragazzi e le famiglie, se non gli diamo una prospettiva, questo è impossibile. Il problema politico della città di Napoli è che la direzione politica della città, oggi al governo, ma al governo già da quasi 15 anni, non è in grado di consolidare le buone pratiche, di facilitare il lavoro sociale che è tanto diffuso, di aiutare con innovazione le scuole. E niente, è una classe politica allo sbando, che non riesce a coordinarsi, litigiosa, inconsistente tra il dire e il fare, e quindi questo è il problema. Quando c'è un timone che non tiene, tutto il resto diventa più difficile.
Giulia, una domanda da parte tua.
Sì, buongiorno signor Rossi, io le volevo dire, di fronte alla situazione attuale si tende spesso a colpevolizzare la scuola. È veramente tutta colpa della scuola o è un alibi di altri corresponsabili?
La scuola è chiamata... Ora lavora al Ministero della Pubblica Istruzione per l'elevamento dell'obbligo di tutti i ragazzi italiani a 16 anni. La scuola oggi è chiamata, come anche in altri paesi europei, a un compito di supplenza di altre cose che sono venute a finire, dell'educazione della comunità, del saper mantenere i limiti, del saper vivere insieme, che fino a un certo punto c'è stato e che oggi non c'è più. E quindi diciamo non è solo colpa della scuola, ma se la scuola è chiamata ad una funzione anche comunitaria di educazione e non solo di istruzione, e non ci sono altri luoghi dove adulti e ragazzi stiano così a lungo insieme, la scuola si dovrà pure porre il problema di assolvere in qualche misura una funzione da questo punto di vista, di coordinarsi con le parrocchie, con i luoghi dove i ragazzi imparano altre cose, di essere più viva, di aprire le proprie porte, insomma di assolvere ad una funzione educativa più larga se il mondo è cambiato.
Credo che ci siano domande anche da Torino.
Sì, prego Giuseppe.
Dunque, i genitori, no, come reagiscono a questo progetto? Sono favorevoli?
I genitori sono stati sempre nostri alleati, le dirò di più, anche genitori direttamente e fortemente implicati nel malaffare, anche genitori con lunghe pene detentive per reati di camorra dal carcere hanno sostenuto i loro figli. Un genitore anche di questo tipo non vuole che il proprio figlio o la propria figlia faccia la fine che hanno fatto loro. E più in generale, la maggior parte dei nostri genitori sono persone che lavorano al nero, onestissime, che sono semplicemente nuovi poveri, come ce ne stanno tanti a Napoli, nelle aree urbane di tutta Italia, soprattutto del Mezzogiorno. Quindi sono nostri alleati, noi lavoriamo con i genitori, facciamo riunioni continue ogni mese con i genitori, facciamo un patto addirittura formalmente firmato davanti al sindaco, a un suo delegato con i genitori, e alle volte riusciamo a portare i genitori e soprattutto le mamme di nuovo a scuola per prendere loro la terza media, e quindi siamo, diciamo, di stimolo ad ulteriore iniziativa.
Sì, quindi non si è mai verificata l'ipotesi di qualcuno che dica mi lasci mio figlio perché devo mandarlo a lavorare?
Non si è verificato, si è verificata la richiesta di toglierlo dal pericolo immediato, e sicuramente si è verificata un'altra cosa, fategli una formazione concreta, insegnategli a fare il barbiere, insegnategli a fare il meccanico, insegnategli a fare la parrucchiera, questo sì, ma non immediatamente a lavorare.
Bene, linea nuovamente a Roma.
Sì, Matteo, anche tu vuoi fare una domanda, vero?
Sì, lei ha fatto il discorso di una classe politica incapace o assente. In effetti è curioso notare come problemi, sia i problemi di Napoli, sia in generale di tutto il meridione, emergano periodicamente, e però dubito che si tratti di singole escalation, quanto più di una situazione di illegalità diffusa. Ha senso parlare per esempio di esercito per fermare la cosiddetta crisi di Napoli in una situazione invece in cui, almeno da quello che si può vedere dall'esterno, è norma trasgredire la legge?
No, noi siamo abituati a pensare e a ragionare come al bar sport, come quando si fa il tifo per chi deve entrare a giocare in nazionale, l'esercito. Il problema, l'ho scritto in un articolo sulla Repubblica un po' di giorni fa, sono le regole d'ingaggio delle forze normalmente predisposte in un territorio difficile a contrastare la camorra e il crimine diffuso oltre a quello organizzato. Tu puoi avere 5.000 uomini con regole d'ingaggio poco chiare, 3.000 con regole d'ingaggio chiare che funzionano. Io penso che non si tratta del fatto simbolico e rassicurante che poi rischia di non risolvere però il problema di far venire l'esercito. Dice, ah, è arrivato l'esercito, ma che può fare l'esercito? Invece la polizia può fare. Io ho letto con un'abbastanza cura il piano del ministro dell'Interno Amato sulle nuove regole d'ingaggio per Napoli, e mi pare che ci siano le premesse, poi si vedrà, si verificherà, per un miglioramento netto della cosa. Ma il problema è che a fianco alla repressione, che è indubbiamente necessaria, ci vuole un esercito civile di persone che si occupino di fare progetti sociali, ci vuole il credito che fa il microcredito come nei paesi del terzo mondo per le famiglie che hanno bisogno. Bisogna lavorare sulla dispersione scolastica, lo stiamo cercando di fare, ma appunto ci vuole un coordinamento, una testa politica della gente che, di cui si può avere fiducia, nel senso della speranza. Questa è una classe politica locale che tutti riconoscono, loro stessi riconoscono come è finita. Come si può aprire un nuovo ciclo, che pure è possibile, con della gente che è stata artefice, diciamo, dello scacco che tutti quanti vediamo?
Io la ringrazio, ringrazio Marco Rossi Doria, so che ha degli impegni, anzi la ringrazio infinitamente per essere per aver trovato del tempo per noi, insomma. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie. Allora, noi ci fermiamo, una breve pausa musicale, Cuglio con Gangsta Paradise.
Zainet, la scuola che fa radio.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the night.
The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Radio Zainet, tornerei sull'argomento esercito testé citato dal nostro Matteo per citare Falcone, spesso citato recentemente anche dal ministro Fioroni. Falcone disse una volta: contro la mafia ci vuole un esercito, sì, ma di insegnanti.
Devo dire che sono leggermente in disaccordo con il giudice Falcone, perché a mio avviso il problema è decisamente più profondo. L'illegalità non sempre fa rima con ignoranza pura e semplice, perché comunque dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di un territorio che non me ne voglia nessuno, ma che vede violato tutti i giorni per esempio il codice della strada, per citare una violazione minore, ma che è l'ABC della convivenza civile. I caschi sul motore, le cinture sulle automobili, se non ci fossero sarebbe la stessa cosa. È una cultura proprio di dovuta anche ovviamente a gravissime deficienze da parte dello Stato, ma che ormai è molto radicata.
Ma tu non pensi che questa cultura si possa cambiare già a scuola con l'educazione alla legalità?
Ma io penso che se cominciassimo oggi ad educare la legalità, probabilmente i nipoti di quelli che oggi vengono educati sulla legalità cominceranno forse a pensare che mettere il casco in motorino è una cosa sensata.
Sentiamo se Roberto è un po' meno pessimista.
No, ma soprattutto un povero insegnante pure, ma che può fare nel momento in cui l'alunno, al momento in cui l'insegnante fa uno strillaccio, l'alunno lo manda al diavolo, se non pure quattro schiaffi, e i genitori gli bruciano la macchina, altro po' all'insegnante. No, ma questo purtroppo capita, non è che siano casi così avulsi dalla realtà, questo purtroppo capita. Cioè l'insegnante è visto lì come un cretino che sta lì, che guadagna quattro soldi al mese, si fa un mazzo tanto tutti i giorni, e il discorso è che comunque non c'è proprio più nessuna cultura civile. Cioè, quello viene preso a calci per strada, nessuno interviene perché tutti hanno paura, c'è l'omertà, quindi la scuola è prigioniera di questo, non può fare nulla perché ha le mani legate, perché nessuno le ha mai tolto le manette.
Ma a me comunque, Simo, non è pessimismo, il fatto è che processi di evoluzione culturale pura e semplice richiedono almeno il giro di una o due generazioni. Tant'è vero che D'Azeglio disse: abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, e stiamo ancora aspettando. Però no, la questione è che probabilmente l'illegalità viene anche e soprattutto da, dalle difficoltà economiche del territorio, perché Roberto ha detto bene: l'insegnante è un cretino che guadagna 4 soldi. Se io vedo che l'insegnante guadagna 1200 euro al mese con la laurea e tutto quanto, e se invece io andassi fuori rinto sistema, diciamo, a spacciare cocaina e faccio 5000 euro al mese, perché mai dovrei preoccuparmi di prendermi una terza media?
Sentiamo Giulia.
Sì, ma riguardo, secondo me ci sono vari tipi di insegnanti, nel senso che è buono andare a scuola per essere più informati, ma se c'è tipo e tipo di insegnante, se tu ti trovi il professore che non gli importa niente, allora per forza diventerai un criminale. Poi comunque sì, sicuramente secondo me a scuola bisogna iniziare a porre le basi per un... per informare i ragazzi di che della realtà in cui si trovano, ma soprattutto deve venire dallo Stato, imponendo in generale poi sanzioni più gravi in generale su tutte le pene, in modo che un principio basato sul terrore, più che altro è una cosa meritocratica.
Non deve essere considerata l'unica ancora di salvezza, ma sicuramente tanto può fare, io in questo ci credo. È arrivato il momento di ascoltare il nostro flashback, la macchina del tempo musicale, che oggi ci propone una graffiante Janis Joplin. Vai col flashback.
Legato alla musica. Anche la strada del rock and roll è lastricata di insidie. Non sempre il libero linguaggio delle rockstar è ammesso. Ne sa qualcosa la nostra Janis Joplin, che è stata recentemente accusata di aver utilizzato un linguaggio volgare e indecente durante una sua esibizione a Tampa, in Florida. Diciamoci la verità, è ovvio che non si può fare del sano e puro rock parlando di fiori e arcobaleni, ma ogni tanto darsi una controllata non farebbe male. Ma Janis ci piace così, selvaggia e arrabbiata. Allora Janis, facci sognare con Cry Baby.
Bentornati in studio con Flashback, il modo migliore per conoscere la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Janis Joplin con Cry Baby, uno dei suoi brani più importanti. La cantante texana è entrata di diritto nell'immaginario collettivo grazie alla sua ugola da brivido. L'intensità nell'interpretare i suoi brani ancora oggi non ha eguali. La vita tormentata dell'artista a causa del suo complesso di inferiorità e la morte precoce causata da un'overdose di eroina l'hanno catapultata di diritto tra gli eroi maledetti della grande stagione del rock and roll.
E dopo aver ascoltato un bel pezzo di Janis Joplin è arrivato il momento dei saluti. Salutiamo Torino, Massimo e Giuseppe.
Grazie Simona, anche noi salutiamo e ci ritroviamo lunedì prossimo, giusto?
Certamente.
Grazie anche a Marcello Prisco e poi oggi avevamo Brozzi in regia, che in realtà
il nostro Fabrizio.
Ma è Fabrizio, va bene. Grazie e a lunedì prossimo, a voi Roma.
Ciao.
Allora, salutiamo anche i nostri ragazzi qua. Qualcuno voleva fare un commento su Janis Joplin? Mi guardano tutti con facce abbastanza disperate.
Io faccio il vago e leggo il giorno, faccio finta di leggere il giornale.
Matteo fa il vago. Allora, noi salutiamo Roberto, liceo classico Cattullo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
La nostra, la più piccola, la Giulia di...
liceo Virgilio di Roma.
14 anni, lo voglio ricordare. Il più grande, sì. Matteo.
Ciao.
E ora devi anche ricordare il tuo corso di laurea.
Storia medievale, moderna e contemporanea della gloriosa facoltà di lettere e filosofia dell'illustre Ateneo della la Sapienza di Roma.
Accidenti.
Sì, Matteo.
Noi ricordiamo quali sono i nostri siti: www.radiozainet.it e la rivista, dove vi ricordiamo ancora una volta potete inviare quelle che sono le vostre proposte indirizzate al ministro per le politiche giovanili e lo sport Giovanna Melandri per la campagna Batti tre colpi, siamo in ascolto. Direi che per oggi è proprio tutto e noi domani parleremo come tutti i venerdì di spettacolo, cinema, cultura. A domani.
We'll be right back.